hear ya, no one feel ya, no one hear ya.
Ascolta Radiazione, fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Thank you. è l'azione calda dell'anticiclone africano che porterà oggi le massime oltre i 35 gradi un po' in tutta Italia.
Il caldo infatti diventa spesso un'occasione per conoscere più a fondo i bisogni degli anziani e farli sentire meno soli.
Fa caldino.
Caronte non smentisce le previsioni e mercoledì sarà alla massima potenza.
Noi rimaniamo in casa nella parte più calda. Ma...
Nelle città la gente corre ai ripari come può, gettonati centri commerciali per godere dell'aria condizionata. Ma c'è chi, nonostante l'afa, preferisce l'aria aperta, magari sfruttando l'ombra degli alberi.
Il 7-8-9 luglio al Parco Milkovich all'Arcella torna a Radiazione in Festa. Tre giorni di musica, dibattiti e spettacoli con una postazione sempre attiva per provare a trasmettere in diretta.
Fatti contaminare da radiazione il set.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 19:10 di lunedì 16 ottobre e siamo con il nostro consueto ritardo, ma puntualmente in ritardo, potremmo anzi ridefinirci in questa maniera. Siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, su radiazione.info e andiamo a iniziare una... nuova super puntata ricca sicuramente insomma di aggiornamenti ma anche con ovviamente il prezioso contributo della nostra inviata
adesso è proprio inviata
esatto, potremo dare insomma anche degli aggiornamenti specifici sulla situazione in Donbass, quindi insomma per i nostri ascoltatori anche questa settimana, questa seconda settimana di ottobre potrà iniziare in compagnia della nostra voce, ma più che altro insomma delle nostre notizie e riflessioni sull'avanzamento della guerra imperialista in giro per il mondo purtroppo. Direi che
possiamo lanciare.
Come potete notare, intanto manca la voce suadente della nostra terza co-conduttrice.
Così sapete a chi potete dare la colpa di questo ritardo, anche se non è vero, ma sai come si usa fare lo scaricabarile, perché privarcene anche noi.
Esatto, visto che non può neanche replicare, essendo assente, poverina, per cause naturali.
No, le facciamo è andata male. Le facciamo gli auguri visto che è malata.
Esatto, anzi, non vediamo l'ora di riaverla qua per poter dare il suo contributo vocale al insomma alla nostra trasmissione, che ovviamente ogni volta che è orfana momentaneamente di una voce sente una ripercussione non da poco, E con questo elogio, va bene, detto questo direi di lanciare la nostra amatissima sigla anche proprio per dedicarla con tutto il nostro cuore alla nostra co-conduttrice.
Che sarà entusiasta.
Esattamente, quindi in attesa della nostra sigla godetevela anche voi cari ascoltatori e fra pochissimo entreremo poi nel merito proprio della puntata di oggi.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un valore!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma gli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia. Stiamo acquistando. 5 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19:15 minuti, appunto siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, oggi è il 16 di ottobre e come promesso andiamo un po' invece ad affrontare gli argomenti che oggi tratteremo, che abbiamo un po' in velocità accennato poc'anzi. E sicuramente insomma sarà uno degli argomenti e bisogna sottolinearlo visto che è calato un silenzio quasi soffocante, la questione delle elezioni in Venezuela che hanno portato a una vittoria schiacciante, 17 17 insomma paesi hanno confermato la presenza, insomma la loro adesione al progetto bolivariano, facendo appunto vincere insomma l'area politica di Maduro e contro invece i 5 che hanno in cui ha vinto invece appunto l'opposizione. Ricordiamo insomma che di questo argomento è stato molto trattato quest'estate, in cui appunto si dipingeva la situazione in Venezuela come quella di una dittatura, e invece sono andati già a votare per dire due volte.
È stato trattato quest'estate finché si sperava di togliersi Maduro dai coglioni, quindi avevano diciamo venduto la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, come si suol dire.
Esatto, infatti, e direi che invece il popolo, proprio grazie al popolo venezuelano, che la pelle dell'orso
che si è espresso,
esatto, e che si è proprio stretto, perché insomma anche ci sono state delle foto che ovviamente non sono state mai girate in Italia, ma che hanno mostrato la quantità di gente presente ai comizi degli ultimi giorni, insomma delle folle veramente oceaniche che insomma sostengono il progetto bolivariano, ben consci di quello che è insomma invece il pericolo, no, da parte insomma di chi vuole aprire le porte agli Yankee nuovamente in Sud America. Quindi insomma questa è sicuramente una notizia di cui insomma bisognerà parlare, sempre rimanendo in lingua spagnola, e si può passare invece alla situazione tra la Spagna e la Catalogna, che sicuramente anche questa
delle anche lì il popolo si è espresso, ma non se ne frega un cazzo nessuno.
Esatto, questa è la classica cosa, ogni volta no, tipo vince Hamas le elezioni, no, le elezioni non vogliono dire un cazzo, Vince Maduro, no, non le elezioni non vogliono dire un cazzo. C'è l'espressione popolare catalana, no, ma le elezioni non vogliono dire un cazzo. Invece quando fanno le elezioni tipo in Libia, voglio dire che non va a votare nessuno, ci sono tre governi e centinaia di gruppi che si contendono le aree di più petrolifere nella zona, sono un delirio totale, il caos più totale grazie all'intervento imperialista del 2011.
Quella vale.
Ma scherzi? Cioè, assolutamente democratica.
Eh sì, perché lì la democrazia è stata esportata.
E come anche, no? Nel senso che cioè, veramente. Cioè,
per essere vera democrazia non deve nascere dall'autodeterminazione di un popolo, deve essere portata lì da qualcun altro, idealmente dagli americani, dalla NATO, dagli europei e chi più ne ha più ne metta.
Eh già, perché se invece la porta la Cina, la Russia,
no.
Vabbè, anche questo insomma sicuramente è interessante, argomento interessante su cui riflettere, ma molti altri poi insomma hanno, saranno tema di dibattito quest'oggi. Ma prima di tutto direi che, vista l'ora tarda e la notte buia che ci ormai incombe, direi che lanciamo il nostro meraviglioso jingle che vi introdurrà all'intervista con Larissa, che come sempre insomma saprà darci un po' di aggiornamenti, un po' di informazioni su quello che succede in Donbass, tra l'altro proprio un altro posto dove la democrazia Yankee, no,
è stata esportata.
Ha esportato Poroshenko e i suoi nazisti, non dell'Illinois in quel questo caso, ma proprio nazisti autoctoni ucraini.
Ma comunque girano con le fiaccole anche loro, insomma.
Sì, esatto, infatti. Va bene, direi quindi lanciamo il nostro jingle che ci introduce con la voce insomma sempre bella da ascoltare di Mozgovoj alla intervista con Larissa. I nostri ascoltatori attenderanno pochi minuti, pochi secondi prima di appunto tornare in diretta con noi fra pochissimo.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Sto pulizie a grinelli, cartozzi a chelica i celi, a slava te via nai diù. Cristiani, niente, disgusta ciò e paglio, i mia mai io serce, tre posti io danza più.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 19.26 del 16 ottobre, giovedì, lunedì, e appunto in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info, e noi siamo in collegamento, come puntualmente ormai ogni lunedì riusciamo a fare, con Larissa, e appunto per darci un po' di aggiornamenti sulla situazione in Donbass, visto che insomma lei da sempre ci sta dando questa opportunità di sapere meglio, seguire meglio quello che avviene, mentre appunto sappiamo bene che i nostri media tacciono ancora di più in questo periodo. Intanto Larissa, grazie mille di esserti collegata con noi anche oggi.
Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie anche a voi per questa possibilità di dare le notizie. Purtroppo ancora non sono belle le notizie da terra di Donbass. Purtroppo i combattimenti, i bombardamenti si continuano. Io parto subito dal briefing quotidiano di Edward Bassurin, che oggi, la giornata di oggi, ultime 24 ore, quindi dal 15 a 16 di ottobre, continua a parlare che la parte ucraina continua a sparare contro il territorio di Repubblica, e nelle ultime 24 ore si è registrato 35 violazioni del regime cessate il fuoco dai posizioni di forze militari ucraine verso il territorio della Repubblica Popolare di Donetsk. In particolare Edward Bassurin ha detto che in direzione di Donetsk il nemico ha usato carri armati, mortai, armamenti di bempe, diversi tipi di lanciagranate e armi leggere. Sotto il fuoco sono rimasti i periferie di 13 insediamenti. Il nemico ha usato munizioni anticarro, mine di calibro di 120 e 82 mm. In direzione Gorlovka, sotto il fuoco delle armi di bempe, lanciagranate e armi leggeri, sono rimasto il villaggio Zaitseva. Oggi hanno commemorato l'eroe di Repubblica di Donetsk, Arsen Pavlov. Se ricordate, questo uomo era un comandante di un battaglione con soprannome Matarolla. È passato un anno da questa tragica morte. Arsen Pavlov ha lasciato la vita difendendo la terra di Donbass dal nazismo che fiorisce in Ucraina, ha detto Vassurin. Probabilmente è stato ucciso da terroristi ucraini. E 14 ottobre a Kiev e altre città di Ucraina sono passate fiaccolate di massa di nazionalisti ucraini celebrando la fondazione UPA sulle strade principali, piazze, uomini con svastica sugli abiti, senza vergogna, mettono i ritratti di bandiera di Shukhevich facendo il gesto romano. E questa è realtà europea, ha detto Vassurin, al quale hanno cercato di arrivare i patrioti di Ucraina. In totale, settimana scorsa, adesso io parto con altro briefing di 13 di ottobre, siccome a venerdì sempre c'è un briefing che fa riassunto di settimana precedente, e quindi il nemico ha usato sul territorio della Repubblica 718 pezzi di artiglieria e munizioni di anticarro, mine di calibro da 120 a 82 mm e due missili di S0 Grad. Sotto il fuoco sono rimaste le periferie di 25 centri abitati di Repubblica, tranne 4 di essi 13 abitazioni sono danneggiate. Difendendo la Repubblica sono morti due militari di milizie popolari e due sono rimasti feriti. Il terrore verso il popolo di Donbass è una arma principale degli aggressori ucraini. Per la correzione di fuoco d'artiglieria, i punitori ucraini usano i droni che portano le munizioni. Settimana scorsa i miliziani della Repubblica hanno preso con l'arma da fuoco due di questi droni che portano nome Leleka e Phantom 4. Leleka si è esploso in aria quando si è stato preso, che mostra che è stato munito, questo drone è stato munito delle armi. Il comando di forze militari ucraini continuano il spostamento di tecnica di battaglia lungo linea di contatto. La settimana scorsa sono stati spostati S0 Grad 5 pezzi, Tau Gvasdika da 120 mm 6 pezzi, carri armati 21 pezzi, pure missione OSCE ha registrato assenza di tecnica militare nei posti di deposito, obici di calibro 152 mm STAB 12 pezzi. Sempre obice Giacinto B, sempre 152 mm, 44 pezzi, assenza, parliamo di assenza, dove devono essere messi in deposito e queste armi da parte di forze militari ucraine. Altri obice a caccia, 18 pezzi, cannone da rimorchio di 28 pezzi, S0 Grad 12 pezzi, Isau Gvasdika 20 pezzi. Dall'inizio di genocidio nel Donbass, su quasi tutti i mass media ucraini sono stati messi annunci di raccolta fondi per aiutare i partecipanti di cosiddetta azione ATO, in particolare ai privati battaglioni nazionalisti. Ma nonostante i fondi enormi che arrivano da diversi fonti, sempre più spesso arriva l'informazione da soldati ucraini e da parte dei partecipanti di battaglioni nazionalisti di assenza catastrofica di abiti caldi, cibo e farmaci. Tutti in Ucraina cercano di guadagnare sulla guerra. Centinaia di gruppi volontari ucraini hanno raccolto una fortuna di soldi riciclando soldi tramite diverse fonti e semplicemente mentendo, prendendo in giro i cittadini per strada, ma più dei altri soffrano da sciacallaggio i residenti dei territori sotto controllo di forze militari ucraine e aggressori di battaglioni nazionalisti. Mai hanno mostrato la onestà o umanità. In caso di mancanza di cibo, loro semplicemente portano via tutto il necessario dalle residenti civili. Ma quando ai residenti non c'è niente da portare via, loro rubano ad unità delle forze militari ucraine. Questo è un vero motivo dei scontri tra gli occupanti, uno contro l'altro. Settimana scorsa sono stati registrati 3 scontri tra battaglioni nazionalisti e le unità delle forze militari ucraine. Il comando di ATO molto accuratamente nasconde questi incidenti. Insieme con numerosi non ufficiali dati delle perdite tra i militari e delle forze militari ucraine e i partecipanti dei battaglioni nazionalisti in seguito delle provocazioni e scandali interni, ci sono i perdite ospedalieri in quantità di 60%, che quasi corrisponde di perdite di battaglia. In paese la situazione critica. All'ospedale di città Kharkiv, Odessa, Dnipropetrovsk sono stracolmi e si segna l'assenza catastrofica dei farmaci. Il gruppo volontario di nome Sorelle di Misericordia, questo è il gruppo volontario ucraino, ogni giorno mette sulla sua web pagina nuove comunicazioni sulla situazione pietosa dell'ospedale ucraino e richiesta di sostegno economico. In stesso tempo, Kiev ufficiale assicura alla società che ai militari non manca niente. Dai nostri fondi, dice Vasurin, c'è informazione sui fatti di persuasione tra i militari di forze militari ucraini di renitenza alla leva in zona di cosiddetta ATO. I veterani feriti nel Donbass in internet mostrano le proprie mutilazioni e apertamente rivolgono un appello di sottrarsi dall'obbligo militare. Pure eroi ucraini di guerra condannano l'autorità di Kiev nelle violazioni di tutte le promesse che hanno lasciato l'appoggio sociale e economico dei partecipanti di ATO. Madri di soldati uccisi e feriti creano i comitati e organizzano i picchetti, i comizi davanti agli uffici di reclutamento. Quei soldati che combattono dentro le forze militari ucraine vedono tutta ingiustizia da parte di autorità di Stato e autorità ufficiale. Solo settimana scorsa sono scappati via 2 militari di brigata numero 28. Sempre di più la maggior parte di militari ucraini rendono conto che questa guerra fratricida sia priva di senso e ingiusta. Migliaia di militari ucraini sono delusi di politica condotta da Kiev e comprendono che sono stati ingannati e lasciati da proprio Stato. E dopo Vasurin rivolge la parola ai soldati ucraini dicendo che avete sbagliato con chi combattere. Il vostro vero nemico si trova a Kiev. Proprio lì si trovano gli uomini che hanno ucciso migliaia di persone per riempire le tasche. Bisogna scacciarli via e cominciare la vita nuova e pacifica, rispettando i diritti degli abitanti del Donbass sulla sua scelta e sul futuro. Questo è un briefing di Edoardo Sturin. E adesso parlo sempre sul territorio sotto responsabilità di milizie popolari della Repubblica Popolare di Lugansk, sempre ogni giorno continuano diversi bombardamenti di periferie di diversi centri abitati, e quindi nelle ultime 24 ore da il colonnello Andrei Maruchko, aggressori ucraini 8 volte hanno violato il regime di cessate il fuoco usando i mortai di calibro 120 mm AGS, SG, armi di grande calibro e armi leggere. Sono stati registrati i bombardamenti da posizione ucraina che si trova al villaggio Novatoshkovskaya verso direzione Zhelkov. Adesso loro proprio nominano da dove sparano, verso che villaggio o centro abitato che si trova sul territorio di Repubblica, e quindi da posizioni ucraine a Novoalexandrovka verso i periferie Kalinova, da posizioni ucraine che si trovano in Krimskaya verso le posizioni di milizie di Repubblica che si trovano a Kalinova, da Triofizbinka, che le posizioni ucraine, in direzione Krasny Liman, sono posizioni di milizie popolari. Non sono registrate distruzioni di abitazioni e non ci sono le vittime tra i civili e i militari. Solo che posso aggiungere che sempre le forze militari ucraine continuano di organizzare diverse azioni provocative verso posizioni di milizie popolari della Repubblica. E adesso passo in porto altre notizie che, se ricordate, ancora all'inizio di questo anno autorità di Kiev hanno bloccato arrivo da Donbass carbone che era destinato per scaldare abitazioni sul territorio ucraino, e quindi alla fine di marzo, che già quasi era finito la stagione del riscaldamento, eccetto che già erano più coraggiosi e rappresentanti dell'autorità di Kiev, quindi Vladimir Groisman ha dichiarato che hanno intenzione di comprare in valuta carbone o negli Stati Uniti o in Australia o in Sudafrica, e quindi sappiamo che è già arrivato una nave con il carbone dagli Stati Uniti, dicono che dagli Stati Uniti, e adesso il 12 di ottobre è arrivata la nave con il secondo lotto di carbone dagli Stati Uniti. E che carbone ha portato questa nave? Il secondo lotto di carbone americano, dicono, è arrivato nel porto di Yuzhny, nella regione di Odessa. La nave Vittoria ha consegnato un lotto di 60.000 tonnellate di antracite per azienda energetica Centro Energo. Antracite, questo è il tipo di carbone che si trova nel Donbass. Da noi esiste anche la città in provincia, in Repubblica di Lugansk, che porta lo stesso nome, si chiama Antracite, questa città. E dopo vi voglio dire che tutta il sistema energetico, tutte le centrali di riscaldamento in tutto il territorio, non solo nel Donbass, ma in tutto il territorio ucraino, sono costruite per questo tipo di carbone, di nome antracite. E quindi bisogna, leggere tra questi righe quello che dice Kiev, perché dicono che questo carbone è americano, di nome antracite. Dopo volevo dire che ancora il comitato investigativo russo ha aperto nuovi procedimenti penali per i bombardamenti nel Donbass da parte dell'esercito ucraino, e portavoce di comitato Svetlana Petrenko le ha sottolineato che al centro delle nuove indagini ci siano i lanci di artiglieria in alcune aree delle regioni di Lugansk e Donetsk, a seguito dei quali sono state registrate vittime tra i civili, e si indaga per il reato previsto dall'articolo 356 del codice penale russo relativo all'uso di mezzi e metodi di guerra proibiti. E dopo volevo proprio dire qualche parola sul silenzio totale dell'Occidente sui bambini uccisi nel Donbass. Io purtroppo il mese di agosto non ci siamo sentiti, perché questo articolo ho trovato proprio oggi e era il... scusate che non, sì, non posso adesso rispondere perché mi chiamano... Ecco, e quindi su questo articolo hanno intervistato il Ennio Bordato, che sia il fondatore di Aiutateci a salvare i bambini, e quindi scusate,
non ti preoccupare,
perché in Italia il silenzio totale dell'Occidente sulla tragedia del Donbass e sui bambini che continuano a morire sotto le bombe nell'Ucraina sudorientale, anche se dai media occidentali italiani non si direbbe, ma la guerra nel Donbass, che giunge al suo secondo anno, al suo già da 3 anni e mezzo, e si continua. Perché in Italia dei bambini morti per i bombardamenti nell'est ucraino non si dice nulla? Sono bambini forse di un'altra categoria, o non rappresentano alcun interesse per l'Italia rispetto alle notizie sul calcio o i bus estivi? E quindi queste sono le domande che hanno fatto a Ennio Bordato, presidente dell'associazione Aiutateci a salvare i bambini. La guerra nel Donbass continua, ma in Italia non se ne parla. Perché, secondo te? Ennio dice: dire la verità sul Donbass vuol dire far pensare alla gente, far capire alle persone dove questa Europa è finita, cioè in ostaggio agli Stati Uniti e serva di una politica americana che vuole assolutamente strappare la Russia dall'Europa e Italia dalla Russia. La guerra nel Donbass fa quindi parte di un progetto ancora più grande, secondo te? Sì, certo, risponde, è una guerra principalmente economica di prospettiva. L'Europa, che stava crescendo nella relazione non solo economica ma anche culturale tra i vari paesi, sta mettendo in crisi economica, sta mettendo in crisi l'economia americana, la quale non può permettersi di perdere l'Europa e di far crescere il dialogo e le relazioni economiche tra la Russia e l'Europa. Nella sola città di Gorlok sono morti 16 bambini nel prima metà del 2015. Il silenzio dell'Occidente sui bambini uccisi sul Donbass 4 potrà durare, se ne parlerà mai? Ennio dice che credo che non se ne parlerà mai. Questa è una guerra molto strana. C'è un esercito rappezzato e sostenuto dai soldi europei e americani che sta bombardando a una distanza di 20 km case, abitazioni civili, ospedali, orfanotrofi, scuole. È una guerra particolarmente feroce e inumana. Tra le vittime civili ci sono dei bambini che non sono potuti sfuggire ed essere accolti dalla Federazione Russa. Ricordiamo che sono più di 1 milione e mezzo di civili sfollati dall'est ucraino che hanno trovato accoglienza e servizio sociale in Russia. Io solo volevo finire, non so se ho trovato il mio tempo, solo che alla fine Ennio Bordato dice che noi siamo partiti subito allo scoppio del conflitto contro la popolazione del Donbass e abbiamo già aiutato 8 casi particolari che loro continuano a aiutare e ha nominato i diversi bambini da Lugansk, da altre città di Repubblica di Donetsk, hanno anche aiutato a Natuf, che conosciamo tutti, di Gorla, perché questo il marito e la figlia è un braccio e si è trovato con 2 bambini piccoli da udire. Lei ha perso la casa, il lavoro, la solidarietà italiana, grazie anche ad aiutarci a salvare i bambini, è una solidarietà concreta. E quindi noi sappiamo che a Natuf quest'anno è venuta per mettere questo impianto braccio automatico elettronico e adesso sta facendo la vita lavora e può accudire i suoi bambini diciamo più in comodità e alla fine lui dice è importante che le persone del Donbass sappiano che non ci siamo, in questo modo si fa capire che da una parte c'è la gente contraria alla guerra e dall'altra il governo. Nel vergognoso silenzio dei media occidentali su questa guerra nel centro dell'Europa, nel tuo piccolo puoi essere utile. Aiuta anche tu i bimbi del Donbass. Proprio volevo parlare di Ennio Bordato perché è un uomo che da diversi anni aiuta questa sua fondazione, mi pare già da 11 o 12 anni esiste, io partecipo anch'io in questa fondazione e quindi volevo ringraziare tramite questa radio di nuovo come ne ho guardato anche voi altri che continuano di aiutare i residenti e abitanti del territorio sotto responsabilità delle 2 repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk. Grazie con tutto il cuore.
Grazie a te cara invece di essere sempre puntuale a insomma un po' ad aggiornarci, a spiegarci quello che sta succedendo perché insomma sai bene che questo ponte che stiamo costruendo è importantissimo anche per riuscire poi a mobilitarsi cioè, puntualmente insomma.
Sì, grazie mille e vi auguro di un buon proseguimento di serata e purtroppo le notizie sono queste.
Sì, però insomma speriamo invece di poterne dare insomma di meglio. La cosa è che no, ogni volta ci premiamo a sottolineare che se continuiamo a parlarne significa sì che purtroppo la guerra c'è, ma significa anche che però la resistenza del popolo continua, no? E sì. Questa è la speranza e la determinazione che è un esempio per tutti, ecco, questo secondo me è anche sempre importante tenerlo a mente, altrimenti perdiamo di vista il buono che si sta sviluppando anche, no?
Sì, certo, sul territorio ho dimenticato di dirlo, ho preparato anche in conto una notizia che 15 ottobre a Donetsk ha avuto posto la celebrazione di 85 anni di teatro accademico di Stato di opere di balletto. E la festa si è conclusa con il concerto di artisti di Repubblica e Federazione Russa. In programma di concerto di opera e di balletto Sì, non mancava anche questa volta un pezzo di balletto di Tchaikovsky, Lago dei Cigni, e teatro, proprio volevo questo dire, porta nome di un famoso cantante ucraino, Solovyanenko. E volevo dire, sì, è giusto come ha detto tu, che autorità di due repubbliche cercano di normalizzare e organizzare la vita per i residenti, per i civili che si trovano, per tutti questi anni si trovano, non hanno lasciato i domicili, che si trovano qua, e quindi l'amministrazione cerca di organizzare diverse azioni sportive, teatrali e culturali, lavorano le scuole e ospedali, lavorano tutti i edifici civili, e quindi la vita si continua. E speriamo che presto finisce questo stato di guerra e noi possiamo tornare in vita normale pienamente.
Assolutamente, assolutamente. Va bene, Larissa, allora se non avevi altro da aggiungere per stasera, ci salutiamo, ovviamente ci sentiamo la prossima volta, come sempre, e insomma... E ovviamente si ripete il nostro abbraccio forte a tutto il popolo che resiste in Donbass.
Grazie, grazie mille.
Un abbraccio, a prestissimo.
Ciao.
Ciao.
vie de ma peau se détache, mon seul être démuni, écorché, dénudé. Je sombre dans l'ombre d'une infime cohésion, collision de mon âme avec son bourreau, le bourreau de mon âme est un salaud, le bourreau de mon cœur.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:02 di lunedì. Siamo al, non mi ricordo più che giorno è oggi, l'ho appena detto 10 volte,
il 16 ottobre.
Infatti, e appunto siamo in diretta con Tabuli Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e andiamo, dopo aver sentito Larissa insomma con le sue aggiornamenti rispetto alla situazione in Donbass, che come sempre insomma si presenta molto grave, e insomma però interessante anche vedere come ha sottolineato Larissa la situazione interna si sta facendo anche all'interno dell'Ucraina, controllata da Kiev, si sta facendo pesante per i cittadini ucraini, insomma, che sempre di più dimostrano anche la poca insomma una certa insofferenza rispetto alla questione della guerra, tanto che appunto ci diceva le madri che picchettano gli uffici di reclutamento. E questo insomma ci aiuta decisamente a capire come anche insomma da parte di chi fa la guerra dal punto di vista del fronte interno la situazione pesa dal punto di vista delle tasse, appunto, ma pesa dal punto di vista dell'impegno militare, che va ovviamente a deteriorare poi tutti i rapporti sociali all'interno ovviamente dello Stato, che in questo caso poi è di fatto gestito dai fascisti, e quindi insomma con ulteriori vessazioni per la popolazione. Ma appunto grazie insomma a Larissa di nuovo per averci aggiornato rispetto alla situazione. Ringraziamo, visto che siamo in tema di ringraziamento, anche tutti gli ascoltatori, i compagni che sono venuti al pranzo ieri, proprio ieri, al pranzo di radiazione, che insomma è stato partecipatissimo nonostante il sindaco Giordani avesse imposto l'obbligo della non auto per tutta il centro di Padova, e quindi insomma nonostante questo grazie di essere venuti, insomma sicuramente ci siamo mangiato e chiacchierato insieme con grandissimo piacere per tutti. Detto questo, che insomma ci stava, perché è stata una bella, bellissima serata.
È stato bello ed è stato buono.
Esatto, bello e buono. E in più siamo stati anche graziati dal tempo, per cui insomma è stata proprio una bella momento, insomma, la piazza viva e profumata di cibi e risate di bambini, adulti e chiunque, insomma, anche insomma, sia passato solo a salutare, quindi ringraziamo ovviamente tutti. Detto questo, ritorniamo un po' invece alla questione delle aggiornamenti, insomma, che abbiamo un po' anche preannunciato in apertura di trasmissione, e si parlava proprio, tanto per dare qualche buona notizia ogni tanto, perché insomma, visto le saccagnate che ogni volta ci tocca raccontare a questi microfoni, insomma è anche positivo, insomma, ogni tanto dare qualche notizia che dia il senso che insomma la mobilitazione delle masse ce la può fare anche di fronte alla volontà imperialista di schiacciarla e piegarla ai propri interessi. In Venezuela sicuramente è un esempio di questo, e diamo proprio questo breve aggiornamento rispetto alla situazione appunto dopo le elezioni che ci sono state proprio ieri. Appunto si diceva 17 regioni ai partiti che appoggiano Maduro contro i 5 che sono appunto andate all'opposizione. La destra perde lo stato più importante del paese, Miranda, che corrisponde all'est di Caracas, è la parte ricca del paese, quella dove risiedono tutti i leader dell'opposizione. È lo stato simbolo della destra, quello dove nei mesi scorsi, durante i disordini in piazza, vennero bruciati i chavisti ed assaltati asili ed ospedali dagli incappucciati che speravano di far cadere Maduro. L'opposizione conquista invece gli stati di frontiera con la Colombia, che precedentemente erano governati appunto dal PSU. Venezuela, quindi abbiamo Maduro stravince le elezioni regionali, mentre qui si cerca disperatamente di fare una legge elettorale che dia la vittoria a una minoranza assoluta, naturalmente per garantire la governabilità, fra virgolette. In Venezuela si sono svolte le elezioni regionali con il sistema integralmente proporzionale. Il Venezuela è uscito dai radar della stampa mainstream dopo le elezioni per la Costituente, che dovrà impostare la riforma della Costituzione. Gli scontri, le uccisioni provocate allora dall'opposizione di destra, finanziate dagli Stati Uniti tramite la CIA, e non crediamo che i media italiani daranno grande risalto ai risultati di quest'altra tornata elettorale che ha consegnato quasi tutte le regioni a Maduro di fatto. Il partito di governo ha infatti vinto 17 dei 23 governatori in palio, e come sempre l'opposizione non ha accettato i risultati ritenuti sospetti, nonostante come sempre ci siano stati numerosi osservatori internazionali a verificare la regolarità delle operazioni di voto. Ma come al solito dicevamo anche prima in apertura, no? Le elezioni vanno bene solo quando vanno bene per la borghesia, e questo sono validissime in quel caso, sono esempio di democrazia, quando invece vanno a discapito degli interessi borghesi, imperialisti, le elezioni non sono truccate, non vanno bene, non, il popolo non è pronto per dare la sua opinione.
È un po' la solita storia, come con i terroristi, no? Sono terroristi quando fa comodo.
Esatto. Comunque poi appunto il principale partito di destra, il cosiddetto Ufficio di Unità dell'Opposizione Democratica, MUD, ha perso i 3 governatorati che aveva, mentre ha vinto in 5. I risultati sono stati annunciati dal Presidente del Consiglio elettorale nazionale, e quando il 95,8% dei voti erano ormai stati scrutinati. Il Presidente Nicolás Maduro ha salutato la popolazione ringraziandola per i risultati con un breve messaggio televisivo in cui ha affermato che il tasso d'affluenza è stato del 61,4%, il più alto in 15 anni per le elezioni governative. Quindi insomma queste un po' le notizie che ci arrivano dal Venezuela e che insomma ci danno, potevamo usarla questa notizia per la fine, tanto per dare uno zuccherino.
Uno zuccherino. E invece beccatevi questo bel boccone amaro da Barcellona, dove appunto, come si diceva, non quando un voto non è gradito non viene accettato neanche costituzionalmente dai governi. In questo caso parliamo del governo spagnolo in merito al referendum catalano, che ha concesso all'estrema destra di esprimersi in un grazioso e massiccio corteo in difesa, qui cito testualmente, in difesa della Costituzione e della legalità. Andiamo a leggere quindi questo resoconto del 10 ottobre tratto da Contropiano, che titola «Barcellona invasa dai fascisti, oggi è il giorno più lungo». Domenica 200.000 nazionalisti spagnoli hanno invaso Barcellona al grido di Puigdemont in galera. Tanti saluti romani, gli slogan fascisti, le bandiere franchiste accanto a quelle dell'Unione Europea. Allè. L'estrema destra ha avuto in appalto l'organizzazione e la prima linea di una manifestazione, come si diceva, in difesa della Costituzione e della legalità, che era stata promossa dal Partito Popolare e da Ciudadanos, che ha visto l'adesione anche del Partito Socialista. A rappresentare nell'intervento finale il costituzionalismo post-franchista che innerva il nazionalismo spagnolo sono stati chiamati il liberale Vargas Llosa e il socialista Borrell. Nelle strade limitrofe, i fascisti minacciavano e aggredivano giornalisti, attivisti di sinistra e semplici passanti. I TG spagnoli hanno dettato la linea ai media italiani. Era la maggioranza silenziosa dei catalani che non vogliono l'indipendenza finalmente uscita allo sciopero. A guardar bene non si trattava di una maggioranza, visti i numeri esigui e i 50.000 manifestanti arrivati dalla Spagna con i pullman e i treni messi a disposizione gratuitamente dai partiti di destra. E neanche silenziosa, visti i canti e gli slogan improntati al più becero sciovinismo nazionalista. Ieri poi il volto dell'estrema destra mobilitata a Valencia per attaccare le manifestazioni indette dalle organizzazioni della sinistra catalanista e dagli indipendentisti anticapitalisti del CUP, che rivendicano il País Valencia, parte dell'area linguistica e culturale catalana, come parte integrante dei paesi catalani, è stato anche meno rispettabile. Non sono mancate le aggressioni nei confronti dei manifestanti inermi da parte di coloro che il giorno prima erano in trasferta a Barcellona, grazie anche alla complicità di una polizia spagnola sempre più politicizzata e schierata. Per ingrossare la manifestazione unionista, come ci racconta un interessante reportage del quotidiano progressista spagnolo El Diario, si sono mobilitati i quartieri alti e la media alta borghesia di Barcellona, quelli dove anche nelle ultime elezioni i partiti nazionalisti della destra spagnola, PP e Ciudadanos, hanno ottenuto la maggioranza assoluta, mentre nei quartieri popolari vincevano il fronte indipendentista o i federalisti di centrosinistra di Barcellona e En Comú. Si tratta della stessa borghesia catalana che minaccia apertamente il governo catalano spostando il domicilio sociale dalle imprese a Madrid e dichiara che se Puigdemont proclamerà la Repubblica e quindi l'indipendenza, le conseguenze economiche per il nuovo Stato, che comunque l'UE non riconoscerebbe, sarebbero disastrose. Di fatto la maggior parte delle imprese catalane è pronta a trasferirsi in Spagna nel caso di un'accelerazione indipendentista. Negli ultimi giorni le assicurazioni Vidas Caixa, dopo le banche Sabadell e Caixa e la holding industriale di quest'ultima, Criteria, hanno cambiato il loro domicilio fiscale spostandolo a Madrid. La stessa decisione adottata dal CDA di Abertis, del gruppo Cervezas San Miguel, del gruppo Planeta, dell'immobiliare Colonial e del gruppo Idilia Foods, proprietario di marche del settore alimentare come Colasao, il Nesquik spagnolo, Nocilla, l'equivalente iberico della Nutella, eccetera. Come se non bastasse, la multinazionale automobilistica tedesca Volkswagen ha deciso di spostare i suoi uffici dal Prat de l'Obregat, Barcellona, a Madrid, mentre secondo alcune voci anche la Seat potrebbe abbandonare la Catalogna in cerca di stabilità. Le associazioni imprenditoriali non vogliono sentire ragioni e dopo aver cercato invano di impedire il referendum del 1 ottobre, ora sono scese pesantemente in campo per evitare che Puigdemont proclami una qualche forma di indipendenza, qualunque sia la forma scelta dal presidente della Generalitat, per dare seguito ai risultati della consultazione popolare a quanto stabilito dalla legge di transitorietà approvata dalla maggioranza dell'Assemblea catalana nelle scorse settimane. Al grido di Foment Diu Prou, Foment dice basta, gli imprenditori riuniti nell'associazione Foment del Treball hanno avvertito il governo del rischio di insolvenza economica per la Catalogna se le autorità locali continueranno sul cammino incerto intrapreso. In un comunicato diffuso ieri, dopo una riunione straordinaria della sua giunta in direzione, la Confindustria catalana chiede il rispetto della legalità, della Costituzione e dello Statuto di autonomia. Gli imprenditori denunciano il crollo dei nuovi investimenti e delle prenotazioni nel settore turistico, che sarebbero calate nelle ultime settimane del 50%. Ieri, intanto, il capo del governo catalano aveva incontrato Juan José Bruguera, il presidente del Cercle d'Economia, il più rappresentativo circolo degli imprenditori attivi in Catalogna. Bruguera ha esplicitamente avvertito Puigdemont che una dichiarazione unilaterale di indipendenza sarebbe una bomba lanciata sull'economia catalana, generando una massiccia fuga delle imprese e una punizione da parte del mercato finanziario e borsistico internazionale. Il capo degli imprenditori ha anche denunciato che negli ultimi giorni molti cittadini hanno ritirato i loro soldi dalle banche catalane, generando allarme e caos in un settore già alle prese con molti problemi. Le pressioni di Puigdemont e del suo vice, Junqueras, sono fortissime, sia sul fronte interno che su quello spagnolo. Oggi alle 18 il presidente parlerà all'Assemblea catalana e l'attesa su quanto dirà è enorme. Secondo molti analisti potrebbe dichiarare un'indipendenza differita e graduale, dando inizio a un iter incerto in contraddizione con gli impegni assunti. Il tentativo è quello di tenersi aperta una via del dialogo in cui però la controparte, lo Stato spagnolo e le sue istituzioni, non sembra avere alcuna volontà di negoziato, mentre dall'Unione Europea non arriva alcun segnale a parte le dichiarazioni contro l'indipendenza dei vari commissari europei e dei leader di Francia, Germania e Italia. Mentre la Diputación de la Grandeza de España, associazione che riunisce circa 400 nobili spagnoli, manifesta la propria completa lealtà al re Filippo VI, scagliandosi contro la rottura del reame, la sindaca di Barcellona, a capo di un'amministrazione di centrosinistra, conferma la sua posizione formalmente equidistante tra gli schieramenti unionista e indipendentista. Dopo aver annunciato il suo voto in bianco al referendum del 1 ottobre, molti dei suoi elettori, militanti e dirigenti del suo schieramento hanno invece votato sì. Ada Colau ha di nuovo invitato Carles Puigdemont a rinunciare all'indipendenza per non mettere in pericolo né la coesione sociale né le istituzioni catalane. La leader di Barcelona en Comú ha di nuovo fatto appello al dialogo, offrendosi come mediatrice col governo centrale, anche se Rajoy ha già detto chiaro e tondo che non ci sarà alcuna mediazione e che tantomeno intende avvalersi della sindaca di Barcellona. Per chiedere che il presidente mantenga le promesse resistendo alle minacce di Madrid e al ricatto della borghesia catalana, oggi la CUP, sinistra anticapitalista, i comitati per la difesa del referendum, attivi capillarmente in tutti i quartieri, scenderanno in piazza intorno al Parlamento all'insegna di slogan «Indipendenza adesso, nessuna dilazione». Prima delle 18 è previsto l'inizio del concentramento, ma se ci sarà bisogno di circondare il Parlamento per difenderlo, lo faremo, dichiara ai giornali catalani un attivista del CDR, del Centro Storico di Barcellona. In campo anche alcuni comitati di difesa dei quartieri e della libertà, più trasversali rispetto ai CDR e animati da attivisti non solo della sinistra indipendentista, ma anche del movimento libertario, in certi casi anche dai Comuns, il partito di Ada Colau. Anche Òmnium Cultural e la più radicale Assemblea Nazionale Catalana, le due grandi associazioni trasversali indipendentiste, hanno chiamato il popolo catalano a scendere in piazza oggi pomeriggio per difendere i risultati del referendum, anche se il leader dell'ANC, Jordi Sánchez, ha affermato che una dichiarazione di indipendenza posticipata e graduale potrebbe essere un buon compromesso e dare il tempo al governo di aprire un negoziato con la controparte. Il primo ministro Rajoy, che interverrà alla corte spagnola domani alle 16, e molti dei suoi collaboratori hanno chiarito che la risposta dello Stato ad un'eventuale dichiarazione di indipendenza sarebbe immediata e proporzionale. si va dalla possibile applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, che permette allo Stato di sospendere l'autogoverno delle comunità autonome ribelli, al più drastico 116, che prevede anche l'intervento dell'esercito e l'imposizione dello stato di emergenza o d'assedio. Il leader del partito di destra, Ciudadanos, Albert Rivera, così come le correnti più reazionarie interne ed esterne al PP, invocano platealmente per la mano dura, accusando Rajoy di inanità e incapacità. Se oggi il Parlamento dichiarasse l'indipendenza, vari leader del governo, di partiti e di associazioni catalane potrebbero essere immediatamente arrestati dalle forze di sicurezza spagnole, che hanno letteralmente invaso la Catalogna nelle ultime settimane. E negli ambienti giudiziari si è diffusa la voce che Puigdemont, sulla cui testa pende già un'inchiesta per il reato di sedizione, 15 anni di carcere, potrebbe essere accusato addirittura di ribellione, un reato ancora più grave secondo l'articolo 473 del codice penale spagnolo. Le persone che promuovono o sostengano la ribellione contro lo Stato e il suo ordinamento devono essere condannate a una pena tra i 15 e i 25 anni. Ma il carcere in certi ambienti sembra insufficiente come punizione. Ieri il vice segretario del Partito Popolare, Pablo Casado, rispondendo alle domande di alcuni giornalisti, ha evocato per Puigdemont un destino simile a quello del suo predecessore, Luis Companys. Abbiamo visto che lo scorso 6 ottobre è trascorso senza né gloria né pena l'83esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza da parte di Companys. Credo che la storia non debba ripetersi, speriamo che domani non si dichiari nulla, perché colui che la proclamerebbe potrebbe, si intende l'indipendenza ovviamente, potrebbe finire come colui che ha dichiarato, che l'ha dichiarata 83 anni fa. Nel 1934 il leader di Esquerra Repubblicana dichiarò la formazione di uno Stato catalano nell'ambito della Confederazione Spagnola, ma dopo poche ore fu arrestato e rinchiuso in carcere dalle autorità della Repubblica Spagnola. Nel governo statale erano da poco entrati gli esponenti del Partito Cattolico e Conservatore SEDA, Confederazione Spagnola delle Destre Autonome, segnando un immediato stop alle riforme economiche e civili in vista alle oligarchie e alla Chiesa. La svolta a destra del governo della Repubblica Spagnola causò un'insurrezione popolare anche nel Paese Basco e nelle Asturie. In questa combattiva regione del nord dello Stato spagnolo, le truppe di Madrid, agli ordini di Francisco Franco, stroncarono la rivolta operaia nel sangue, per conto della Repubblica, una vera e propria prova generale del colpo di Stato fascista del 1936, guidato dallo stesso Franco. Liberato dopo un anno e mezzo di carcere, Luis Companys tornò a guidare la Generalitat durante la guerra civile. La Catalogna fu l'ultimo territorio iberico ad essere occupato dalle truppe franchiste. Companys venne nuovamente arrestato, lungamente torturato e poi fucilato dal regime fascista spagnolo nel 1940, grazie anche alla collaborazione dei nazisti tedeschi. È questo l'epilogo che hanno in mente i dirigenti del governo spagnolo, sostenuto dall'Unione Europea e dalla NATO?
Questo purtroppo è una domanda che sì, probabilmente insomma,
non se fanno i bravi, risponderei io.
Esattamente. E questo articolo, che era del 10 ottobre, facciamo susseguire un aggiornamento che invece appunto è del 12 di ottobre ed è la fonte Rai News 24, che appunto dice che il governo spagnolo ha dato tempo fino a lunedì alle ore 10 al presidente catalano per chiedere se l'indipendenza è stata dichiarata oppure no. In caso affermativo, Madrid dovrebbe concedere altri 3 giorni per ripudiarla e ripristinare la legalità. E attenzione che però lunedì il capo della polizia catalana dovrà recarsi a Madrid in merito alle accuse mossegli in merito alla disobbedienza attuata nel giorno del referendum e in occasione di una perquisizione in uno dei palazzi governativi di Barcellona nei giorni precedenti. Lì rischia in un certo senso di diventare una sorta di appunto ostaggio se il presidente catalano confermasse che la dichiarazione di indipendenza è, seppur sospesa, è stata dichiarata e che è anche firmata all'incirca un'ora dopo la conclusione del famoso discorso, appunto. Intanto, nel giorno della festa nazionale spagnola a Madrid, vi è stata la consueta parata, tra l'altro funestata dalla caduta di un caccia Eurofighter della serie proprio è un segno, insomma, nella quale per la prima volta hanno sfilato anche i contingenti di polizia come riconoscimento del loro lavoro svolto proprio recentemente in Catalogna, quindi proprio cioè, a ribadire, insomma, la volontà di reprimere qualsiasi tipo di appunto spinta indipendentista. Anche a Barcellona vi è stata una manifestazione unionista, ma purtroppo la calma che aveva caratterizzato le poderose manifestazioni contrapposte si è incrinata, purtroppo direi proprio per niente, anzi. Si sono infatti verificati incidenti, sono stati, insomma, stati anche degli scontri. E in particolare, insomma, un gruppo di indipendentisti ha attaccato un negozio o un bar legato alla destra, all'estrema destra. Quindi, insomma, successivamente ovviamente la polizia è intervenuta in difesa dei fascisti, come insomma di consuetudine, e quindi ci sono stati un po' questi sviluppi il 12. Ma ulteriore sviluppo è proprio di adesso, è un'ultima ora, che appunto, attenzione, non riesco più a trovarla, mamma mia, l'avevo avevo visto.
Ricordiamo che i nostri mezzi tecnici sono ancora esigui.
Eh sì, esatto. E niente, però purtroppo adesso non la trovo più, però insomma sembrava che ci fossero stati, adesso se lo trovo ve lo leggo con velocità, ma insomma mi sembrava che ci fossero stati appunto degli arresti in Catalogna, quindi questo un po' insomma sarebbe un'ultima ora un po' preoccupante rispetto allo sviluppo della situazione lì. E vabbè, adesso magari se riesco a trovarlo entro la fine della trasmissione vi faccio sapere, ma questo insomma proprio sarebbe un aggiornamento proprio di questi minuti, ecco. E, nel frattempo vediamo un attimo invece brevemente un ulteriore articolo su questo argomento che dice: Rajoy vuole la resa della Catalogna, altri 3 giorni di ultimatum, quindi 5 più 3 fa 8. Questo è un articolo di oggi. Al primo ultimatum, ora Mariano Rajoy aggiunge una mini proroga prima dell'attivazione dell'articolo 155 della Costituzione spagnola, che gli consentirebbe di licenziare il presidente della Catalogna, appunto, sostituendolo con un plenipotenziario di fiducia del governo centrale. Non ha infatti sortito alcun effetto la lettera inviata oggi dal presidente catalano al superiore di Madrid in risposta al primo ultimatum. Puigdemont chiarisca se ha dichiarato indipendenza o no. La lettera che tra l'altro potete leggere, è pubblicata anche su Contropiano, è a suo modo un capolavoro di equilibrismo letterario, in cui da una parte si ribadisce che il voto del 1 ottobre gli consegna l'autorità di dichiarare l'indipendenza della Catalogna, ma dall'altro si chiede un periodo di tempo per colloqui dedicati ad esplorare la possibilità dei primi accordi, quindi insomma cerca un po' di temporeggiare in qualche maniera, quasi che il rapporto tra Madrid e Barcellona si possa poi insomma risolvere come per la Brexit con l'Unione Europea. Ma altri ministri madrileni hanno immediatamente fiancheggiato il federale alla Moncloa, dichiarando che la lettera appunto del presidente della Catalogna non sarebbe valida per mancanza di chiarezza, e questo è detto dal ministro della giustizia spagnola, Català, o addirittura che questa lettera non costituisce una risposta, invece così dice il ministro degli esteri. Come si era già compreso, tutto il governo centrale, guidato dall'ex franchista, non ammette nessuna discussione, quindi neanche una minima trattativa in direzione di una separazione della Catalogna dal resto della Spagna. Messa così, Madrid chiede la pura e semplice capitolazione del governo catalano, ossia la rinuncia totale all'indipendenza, ora che in ora e in qualsiasi futuro. Punta evidentemente all'immediato ed nell'immediato ad inasprire le differenze di vedute presenti all'interno della maggioranza indipendentista, sfruttando la palese ostilità dell'Unione Europea e del grande capitale, sia finanziario che industriale, come diceva, come ci leggeva prima Laura, infatti. Lo spostamento delle banche, delle sedi, delle multinazionali è un termometro in merito a questo, mentre appunto quest'ultima minaccia il possibile strangolamento economico, banche e industrie pesanti si dichiarano pronte a lasciare la Catalogna e più rude Rajoy ha già messo la Guardia Civile e allertato l'esercito, insomma, per i prossimi giorni. Tanto per capirci, il tenore della lettera di Puigdemont è stata: la priorità del mio governo, questo è proprio uno stralcio della lettera, è cercare con tutta l'intensità la via del dialogo. Vogliamo parlare come lo fanno le democrazie consolidate sul problema che la prospettiva che prospette la maggioranza del popolo catalano che vuole intraprendere il suo cammino come paese indipendente nell'ambito europeo. Quindi, ribadendo la questione della volontà di essere dentro l'Unione Europea da parte della borghesia catalana, e dall'altro la questione appunto del dialogo, quando mi sembra evidente che Madrid del dialogo proprio non ha nessun interesse a svilupparlo, cioè proprio al contrario, insomma, tenta, cioè, ha proprio risposto in maniera direi inequivocabile rispetto a questo. Quindi ecco, sicuramente, insomma, sarà da vedere un po' il proseguo dei prossimissimi giorni, se non ore, perché appunto sì, la cosa, insomma, è proprio in evoluzione di minuto in minuto, anche oserei dire. Va bene, direi che prima di andare un po' a concludere, cioè con le ultime notizie, potremmo far ascoltare un piccolo break musicale ai nostri ascoltatori e poi tornare in diretta per la puntata di oggi, che ahimè, anzi ai noi, sarà un po' più breve del normale a causa di problematiche tecniche che purtroppo, come sempre, ci stanno sul groppone, ma insomma almeno continueremo ancora per qualche minuto a stare in vostra compagnia.
من كل جهات المدن الخرصان ألوف شبان زحفين بينادوا بموت الفجر استنوا الفجر ورا فجر إن القتل يكف طب إن القبضة تخف ولذلك خرجوا يطلبوا بالقبض على القبض وتقديم الكف الدم قلب الميدان وعدل وكأنه دن نحاس مصور أنا عندي فكرة عن المدن اللي يكرهها النور والقبر اللي بات مش مسرور عندي فكرة عن العار وميلاد النار والسجن في قلبي مش على رسم السور قلت له لا يا بي أنا آسف بلدي بربيع وصباح لسه في قلبي أدي للينابيع لسه في صوتي صهيل المصباح لسه العالم حي رايح جاي بيفرق بين الدكنة وبين الضي بلدي مهما تضيع مش هتضيع ما ضايع إلا مدان واسيع
احنا الشعب بتوع الأجمل والطيب
طريق سامحنا الشعب بدوع الضرب بوز الجزمة وسنك احنا الشعب بدوع الأجمل والطريق الصعب احنا الشعب بدوع الضرب بوز الجزمة وسنك
ولا بعرف ابكي صحابي غير في الليل انا اللي واخد على القمر ومكلمه اطنن من الشهور واللي قتلني ما ظهر له دليل وفي ليلة التشييع كان القمر غافل ما جاش والنجم كان حافل لا بطل الرقصة ولا الارتعاش واما بلغني الخبر ازدحم الباب اتخطفوني الاحباب ده يغسل ده يكفل ده يعجن كف تراب وانا كنت موصي لا تحملني الا كتوف اخوان اكلوا على اخوان ما بينهمش خيانه ولا خوان والا انا عشي ما ينفتش من الباب ما اجمل نومه على كتوف اصحابك تعرف صدقك من كذابك تبحث عن صاحب انبل وش في زمن الغش صعب احنا الشعب بتوع الضرب بوز الجزمة وسن الكعب احنا الشعب بتوع الأجمل والطريق الصعب احنا الشعب بتوع الضرب بوز الجزمة وسن الكعب
بصيت وحاسد نفسي بين خلان تعالوا شوفوا الدنيا من مكان حشتنا أغراض الحياة عن النظر بالرغم من نبل الألم والانتظار اتعلمنا حاجات أقلها الحذر ونمنا سنوات مدهشة نحلب ليالي حلمنا المنتظر وامتلأت الأسواق بالمواكب تبيع صديد الوقت والمراكب وفرشة بالوطن على الرصيف بالفكر والجياح وبالعناكب مزلة
الرهيب انتوا التويف واحنا السير انتوا لصوص القوت واحنا بنبني بيوت احنا الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت ايوة الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت احنا شعبين 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 شوف الاول فين والتاني فين وادي الخط بين الاتنين بيفوت بعتوا الأرض الفاسها بناسها في ميدان الدنيا باتت وش وضهر بطن وصدر والريحة سبت طلعت أنفاسها
احنا الشعب
إذا كنت لوحدي دلوقتي بكرة مع الوقت هتزور الزنزانة دي أجيال وأكيد فيه جيل أوصافه غير نفس الأوصاف إن شاف يوعى وإن وعي ما يخاف.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:37 di lunedì 16 di ottobre. Siete con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info e andiamo un po' a conclusione della trasmissione per oggi. Purtroppo siamo un po', abbiamo iniziato tardi e finiamo presto, proprio pessime questo lunedì, ma insomma vi assicuriamo che ci rifaremo con la prossima puntata in cui saremo precisissime. Però per concludere questa trasmissione, intanto ci teniamo a rilanciare alcuni appuntamenti molto importanti che ci saranno in settimana. E uno di questi è a Cagliari il 21 di ottobre, ci sarà il corteo antifascista per chiudere Casa Pound, e appunto lanciato dal coordinamento antifascista cagliaritano, appunto ha lanciato una giornata, un corteo in città per impedire l'apertura della sede di neofascisti che già già si sono resi responsabili qualche giorno fa, la settimana scorsa, di un'aggressione contro un ragazzo che semplicemente non gradiva avere la pubblicistica di razzista di questi individui, e appunto per aver rifiutato un volantino si è preso una rata di botte. Quindi giustamente poi c'è stata subito una mobilitazione da parte dei compagni, e anche questo sabato, il 21, un sabato, è prevista appunto una manifestazione contro l'apertura della sede. Quindi assolutamente, insomma, un sostegno e un nostro insomma, la nostra vicinanza ai compagni cagliaritani, e questo è un appuntamento molto importante, anche perché altrettanto insomma, anche a Padova si sta vedendo sempre di più che questi appunto sorci stanno uscendo fuori dalle fogne, e infatti c'è stata un'aggressione anche a Padova, insomma un'aggressione che poi per fortuna si è risolta in nessuna lesione nei confronti di due studenti che il giorno precedente avevano partecipato e si erano resi protagonisti, insomma, della mobilitazione degli studenti contro appunto la riforma della buona scuola, e in particolare contro la questione dell'alternanza scuola-lavoro, che insomma ha caratterizzato il venerdì scorso, insomma, la manifestazione in tutta Italia. Quindi ecco, anche a loro ovviamente va la nostra solidarietà. Inoltre ricordiamo anche quindi altri appuntamenti, invece ci spostiamo più nella nostra zona. Ricordiamo che invece venerdì 20 ottobre alle ore 21 presso la Infospazio Chinatown in via Varese 10 è possibile assistere alla presentazione del libro Vita da cani, storia di un emigrante rivoluzionario, di Francesco Carlucci, che sarà anche presente, che appunto un po' andrà a raccontare il tema del libro, la sua insomma, autobiografia, dalla dittatura in Argentina degli anni 70 alla ingerenza statunitense ad oggi in Sud America. Quindi insomma attraverso un po' l'evoluzione della situazione in Sud America di questi anni andremo ad affrontare questo argomento già molto interessante, molto trattato anche da noi, perché in Sud America le cose insomma si stanno muovendo ed è puntuale e importante andare un po' a seguirle. Inoltre ricordiamo invece, andando un po' a ritroso, il 18 di ottobre alle ore 10, sempre a Padova, presidio sotto l'ufficio casa in via Tommaseo 60, appunto promosso dal Comitato di Lotta per la Casa di Padova, giustamente appunto andando a chiedere conto all'amministrazione comunale rispetto alla questione del problema abitativo a Padova. Quindi insomma assolutamente appuntamenti importantissimi per questa settimana. Detto questo, invece noi andiamo a chiusura della trasmissione, ci sembra molto importante, andiamo a chiusura della trasmissione ricordando i 30 anni dell'omicidio di Thomas Sankara, un compagno della Burkina Faso, appunto, che ha segnato in maniera indelebile con il suo coraggio e la sua determinazione non solo la strada del popolo africano, ma anche la strada di tutta la lotta di classe, di liberazione dei popoli. Quindi è parte della nostra storia appunto non possiamo che ricordarlo, e con questa trasmissione appunto vogliamo chiudere proprio pensando a lui, intanto riportando un po' qual è stata la sua storia, perché appunto magari molti giovani non la conoscono, ma grande è stato il suo contributo sulla strada del socialismo e della rivoluzione, e questo lo andiamo proprio a vedere. Insomma, Thomas Sankara, 30 anni fa l'omicidio del CE africano. Promosse riforme, lottò in nome dell'uguaglianza e contro il colonialismo, il rivoluzionario del Burkina Faso fu ucciso a 37 anni. 30 anni fa, il 15 ottobre 1987, moriva assassinato a Ouagadougou, com'è?
Perché qua Ouagadougou.
Ecco, perché io proprio non ce la posso fare con i nomi. Thomas Sankara, meglio conosciuto come il Che Guevara africano, un rivoluzionario, fu ucciso a 37 anni in un episodio chiave della storia postcoloniale africana. Il capitano Sankara moriva dopo essere stato combattente rivoluzionario, dopo capo della rivoluzione democratica e popolare e presidente del suo paese, che ribattezzò in nome dei propri ideali, da Volta, nome usato durante la colonizzazione francese, a Burkina Faso, cioè la terra degli uomini onesti. Promesse riforme, lottò in nome dell'uguaglianza e contro il colonialismo e dopo la morte è diventato per molti africani un modello di leader nero e un simbolo del panafricanesimo. Movimento che promuoveva l'unità politica del continente africano e del terzo mondismo. Il mito di Sankara resta vivo tra le giovani generazioni di africani, per cui rappresenta un leader vicino al popolo, contrario all'imperialismo, femminista ed egualitario. Su YouTube potete vedere i video dei suoi discorsi, contano milioni di visualizzazioni. Sankara, nato nel 1949 nell'allora Alto Volta, voleva per il suo paese una politica che mettesse al centro il bene del popolo. Si formò militarmente in Madagascar, aderì all'ideologia marxista, poi nei primi anni 70 tornò in patria, combatté in Mali e nel 1976 divenne comandante di un paese di una base militare fondando con Blasi Compaoré, poi accusato del colpo di Stato in cui è stato assassinato e diventato presidente, il Regroupement des Offrits, questo devi leggerlo tu perché in francese io proprio lasciamo perdere.
Regroupement des Officiers Communistes.
Ecco, movimento di estrema sinistra. Nel 1983 diventò primo ministro durante la presidenza di Ouedraogo, ed elesse come sue priorità la fine dell'ingiustizia sociale e la lotta alla corruzione e povertà. Entrato in contrasto con il presidente, fu rimosso e messo ai domiciliari. Contro Ouedraogo, Sankara e Compaoré, nell'agosto dello stesso anno, organizzarono un colpo di Stato, appoggiato da un'insurrezione popolare. Sankara diventò presidente, Compaoré suo vice e ministro della giustizia. Nel 1984 l'Alto Volta cambiò nome e prese quello che porta ancora oggi, la terra degli uomini onesti. Burkina significa infatti uomo onesto, nel dialetto morè. Faso significa casa del padre, di Oulà. Sankara voleva affrancare la sua nazione dall'ex colonizzatore, la Francia, con cui rinegoziare gli accordi di cooperazione, e voleva annullare il debito del suo paese. Si scontrò tra l'altro duramente con l'allora presidente francese Mitterrand e si oppose alle riforme e ai programmi economici proposti dall'Occidente. Voleva rendere il paese autonomo e indipendente nel nome della democrazia partecipativa, sia dal punto di vista politico sia da quello economico. Aveva per questa riforma contro la povertà, la corruzione, per l'eccesso dell'insurrezione, per l'accesso all'istruzione, scusate, per ridurre la malnutrizione, per migliorare la sanità promuovendo l'accesso all'acqua con campagne di vaccinazioni, e si impegnò contro la desertificazione. Agì per ridurre gli sprechi statali, tra le misure più note, oltre a rimuovere i funzionari inoperosi, vendette le lussuose auto presidenziali e sostituì con delle Renault 5, viaggiando in aereo in classe turistica. Sankara volle combattere il sistema tradizionale fatto di tribalismi, familiarismi, e mettere fine al sistema patriarcale che, come in molte società africane, relega le donne ai ruoli marginali. Tra le varie iniziative che promosse, nominò varie ministre e in occasione di un 8 marzo chiese a uomini e donne di scambiarsi compiti quotidiani. Un atto simbolico, di certo precursore illuminato. Portò il tema anche alle Nazioni Unite in uno dei suoi celebri discorsi. Nel 1984 a New York visitò il quartiere nero di Harlem e poi tenne il suo più celebre intervento davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Non voglio enunciare i dogmi. Non sono né una messia né un profeta, non ho la verità, disse, ma voglio esprimere la parola del gran popolo dei diseredati che appartengono a quello che malignamente è stato battezzato terzo mondo, e dire, anche se non riuscirò a farvele capire, le nostre ragioni di ribellarci, perché un terzo mondo è stato inventato al momento delle indipendenze formali per meglio garantire la nostra alienazione culturale, economica e politica. Il 15 ottobre 1987 il rivoluzionario fu assassinato da un comando di soldati. Dall'assassinio fu sospettato l'ex seguace braccio destro Comporé, che lo sostituì al potere e vi restò per quasi 30 anni. Chiarezza sull'omicidio non ce n'è mai stata, ma in realtà insomma il popolo lo sa che è stato appunto Comporé. Il 15 ottobre 1987 venne ucciso Thomas Sankara, rivoluzionario africano, e questo il Burkina Faso non lo dimentica e ce l'ha anzi nel cuore.
Io parlo non solo in nome del Burkina Faso, ma anche di tutti quelli che soffrono in ogni angolo del mondo. Parlo in nome di chi ha perso il lavoro, parlo in nome delle donne sottomesse a un sistema maschilista che le sfrutta, parlo per le madri che vedono morire i loro figli di malaria, parlo in nome di quei figli e per il figlio del povero che ha fame e sbircia di nascosto l'abbondanza accumulata in un negozio di ricchi. Thomas Sankara.
Yeah. Scusate, mi si è rotta la macchina. Andate per caso verso Padova?
Di solito non raccogliamo gli autostoppisti, ma voglio dare retta al mio istinto questa volta. So in sella amico.
Sapete, vado al Parco Milkovic, all'Arcella, a Radiazione in Festa, la tre giorni di iniziative, dibattiti e informazioni di classe organizzata da radiazione.info, la radio che ti contamina.
La radio? E a che serve la radio?
Beh, vieni a scoprirlo, scusa. La radio sarà in diretta tutta la tre giorni e i microfoni saranno aperti per chi ha voglia di provare. Divertimento garantito, triplice bollato.
No, non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Noi, noi,
ragazzi, ora basta.
Amici, non potremmo sentire un po' del radio per cambiare?
Fatti contaminare da radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovic. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.